Offer valid on standard browsers, U.S. only.
When I heard about Date My Age, I thought, really? But there I was in my empty, quiet house, my laptop on the kitchen counter, and I typed in my name. Looking for a man between the ages of, 40 to 60? Sure, why not?
Date My Age is different. With verified profiles, you can feel safe and secure to explore meaningful connections with interesting and mature singles.
Date My Age made it really easy. I could join and view online profiles for free. All of a sudden, my empty house wasn't so quiet anymore. I got so much attention, it just made me feel seen and alive. Date My Age helped me start a totally new chapter in my life.
Find a friend, a lover, a partner at Date My Age. Get 60% off when you join at datemyage.com today. That's datemyage.com to connect with thousands of singles worldwide. datemyage.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast, uno speciale dedicato all'edizione 2024 di Strani Mondi. Nella prima parte, incontro con l'ospite Giuseppe Festino, ritorno a Urania. In questo incontro Giuseppe Festino parlerà del suo lavoro riguardo tutte le copertine dei romanzi andate distrutte, ricostruite integralmente e accompagnate dal materiale che Monicelli inviava a Cesar per illustrarle, integrate da elementi che traeva dal proprio archivio. Il volume che Festino intenda realizzare con l'appoggio psicologico e concreto da parte degli appassionati, sarà completato da aneddoti e riferimenti per ciascuna delle 174 copertine che il pittore preparò per Urania. Oltre a una sorpresa che verrà rivelata al momento. Nella seconda parte. Un'intervista esclusiva, a cura di Verusca Sabucco, all'artista. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto!
E tutta la vostra attenzione. Grazie per essere qui presenti. Credo più o meno tutti mi conosciate almeno di nome. E sono qui per parlarvi, in questa occasione che mi manca da tanto tempo, di un progettino che ogni illustratore vorrebbe essersi fatto passare per la testa. Allora, vi faccio vedere una cosa prima di tutto. Questa immagine, una vecchia copertina di epoca, dove tutti riconoscerete il viso della bellissima Marilyn Monroe, che viene fuori dal finestrino di una macchina, gennaio 54. Questa immagine divenne utile al primo copertinista di Urania, Cesar, per realizzare la copertina, osservate bene, di Morbo Orrendo, mi pare di Franco Enna. No, forse non era Morbo Orrendo, l'astro Redbrose, diciamo sempre di quelle malattie. Ma se osservate, è quello che vi può mettere, o meglio, che non vi può aiutare a ricordare, è l'espressione allegra di Marilyn Monroe, mentre sulla copertina, l'astro libroso, lei appariva coi capelli neri con l'espressione terrorizzata, un titolo del genere. Questo fu un esempio di come Cesar poteva lavorare a volte dopo aver avuto gli input giusti per realizzare le copertine di Urania. Cesar in quel periodo viveva a Roma, Urania aveva la redazione a Milano e la stamperia, la tipografia, era a Verona. Quindi considerate che negli anni 50 la guerra è stata lasciata alle spalle degli italiani da un po' di tempo, nemmeno troppo, 4-5 anni sono niente, e quindi era necessario che Giorgio Monicelli inviasse documentazione per aiutare il copertinista che si era scelto per tempo, perché l'uomo potesse avere appunto modo di realizzare a suo meglio, come Giorgio Monicelli gli riconosceva, questi lavori.
Non ce l'hai la copertina?
Dunque, qui no, ma adesso
su eBay.
Dovremmo, sì,
sì, no,
eBay,
certo, certo. Si trova, però
allora
magari qui, ce l'aveva.
Qui per esempio vi faccio vedere qualche cosa che tutti riconoscerete, soprattutto i meno giovani, dove la casa di distribuzione aveva provveduto su richiesta della redazione a Milano a mandare del materiale per realizzare questa copertina. Mandò del materiale in bianco e nero, soprattutto quello della figura del mutante, e Cesare la interpretò con i colori a modo suo. Infatti chi vede, chi ha conosciuto il film, vedrà che ci sono delle differenze di colore tra il mutante che si vede sullo schermo e quello che si vede sulla copertina, ma questo poco importa. Quello che importa invece è la maniera con cui Cesare realizzò in maniera sua, così precisa, la figura dei due protagonisti e il mutante, che è il pezzo forte di ogni film di fantascienza, è d'obbligo per ogni film di fantascienza, è un'idea dello scenario ripreso dalla locandina originale americana realizzata da un certo Brown qualcosa, che era un illustratore specializzato in illustrazioni per film di fantascienza, quindi un cartellonista, e non fu certamente questa l'unica tavola che questo Brown aveva realizzato, ce ne altre come Tarantola, come il mostro della Laguna Nera e via discorrendo. Ma questo per dire come lavorasse Cesare e come venisse interpretato. In questo caso c'era solo da fare un assemblaggio un po' diverso da quello che poteva essere l'immagine stessa dell'originale americano, degli elementi che fanno da attrattiva al film stesso. In questo caso, essendo un avvenimento cinematografico importante, la redazione si preoccupò di mettere, oltre al tassello con il prezzo e la data di pubblicazione, anche l'avvertimento che il film era stato realizzato in un certo numero di anni. Quello che vedete di lato, dove non c'è nessuna censura, è quello che ho fatto io riproducendo questa tavola. Perché ho riprodotto questa tavola? Per il semplice fatto che sembra che sia una di quelle andate distrutte insieme a tutte le altre 174 copertine, con una piccola eccezione che adesso vi dirò, nel corso del tempo. Ma più che nel corso del tempo, perché se no do un'idea sbagliata, agli inizi degli anni 60, quando Cesare non collaborava più con Mondadori perché la sua consorte a Roma aveva preso una brutta malattia che la portò in breve tempo alla fine. Lui, per dedicarsi ovviamente a lei e alla famiglia, cessò le collaborazioni con Mondadori e Giocoforza, per dedicarsi alla salute della moglie, e conservando invece una collaborazione con un'altra pubblicazione proprio romana, Il Vittorioso, per il quale faceva sia fumetto che copertine, che paginoni doppi interni, che tavole etnografiche, scientifiche, tecnologiche e quant'altro. Quindi conservò quel lavoro, rinunciò a fare fantascienza, e devo dire che mi fu un dolore quando cominciai a vedere qualche cosa di Iacono, che pur apprezzavo in una certa misura, però erano bianco-nero in tenia d'urania. Il bello era cercare di scoprire il momento in cui l'autore del romanzo descriveva quella scena che Iacono mostrava. E cosa che invece, un po' stranamente, ma un po' in maniera molto comprensibile, non accadeva sovente con le copertine di Urania, perché sì, c'erano delle dritte da parte di Giorgio Monicelli a Cesare, ma certe volte lui, per una questione di praticità, per una questione di convinzione personale, attingeva al proprio archivio personale per mettere degli elementi che potevano essere adatti al tipo di storia che veniva raccontata. Per esempio, tanto per rinfrescarci la memoria, il romanzo Anni senza fine, City, di Clifford Simak, mostra qualcosa di tecnologico che non è tanto adatto allo spirito libro, dove sarebbe stato più il caso di far vedere un maggiordomo robotico, un ambiente gioviano, le formiche che sono quelle che saranno il prosieguo della nostra civiltà, oppure i cani che si vedono intorno al fuoco e cominciano a raccontare la storia dell'uomo. Questa saga simachiana meritava qualcosa di più, ma non possiamo fargliene tanto una colpa a Cesare, che lavorava in qualche condizione, qualche volta un po', come si dice, di artista che magari in quel periodo aveva tanto lavoro da fare, e quindi diceva: facciamo così, il futuro comunque viene rappresentato da quello che ho scelto come strumento tecnologico, questo strano aggeggio che si vede in copertina. Comunque sia, questo per farvi capire che Cesare era molto molto personale anche nelle sue decisioni grafiche, però non c'è niente da dire circa la qualità delle immagini. Erano sempre molto accurate, molto tecnologiche quando poteva, e assolutamente affascinanti, perlomeno ai miei gusti. Però ho scoperto molto di recente che c'è una grande folla di appassionati che ha riscoperto i primi Urania e comincia ad apprezzarli, e questo mi ha incoraggiato ulteriormente a realizzare quello che è un'idea che mi è venuta più di 20 anni fa, quando scoprii molto molto fortunosamente che esistevano 5 originali sicuri conservati dalla distruzione di tutte le copertine realizzate da Cesare nel corso degli anni. Queste copertine erano in possesso, ora sono mie, di quello che era stato figlio di una persona che aveva un magazzino dove veniva raccolta carta destinata al macero.
Per un pelo.
Questo viene tutto raccontato in un libro che non è esattamente questo, ma che fa parte di questa serie, dove io parlo sia di Cesare che delle vicissitudini di questo materiale, dove appunto racconto che a suo tempo, in quel periodo, inizi anni 60, adesso esattamente non è importante, dalla redazione venne portato via sull'autorizzazione della casa editrice stessa tutto il materiale che era già stato impiegato per realizzare le copertine. Non si sa bene se chi aveva dato questo compito al raccoglitore del materiale del momento. Fatto sta che il pacchetto, doveva essere un pacchetto di queste meraviglie, venne messo insieme a tanta altra cartaccia, probabilmente lettere, materiale che non importava per nessuno, caricato sul furgoncino e portato a destinazione in attesa di essere riutilizzato, come si fa quando si recupera la carta da macero. Solo che durante la notte mi raccontò quello che possedeva questi originali, era piovuto, lui ragazzino era sempre alla ricerca di cosette, fumetti, di cose stampate che potevano interessarlo perché aveva 6-7 anni, vide da uno di questi mucchietti venire giù del colore perché era piovuto e scoprì che erano le copertine originali di Cesare impacchettate e dove l'acqua aveva influito sul tipo di materiale con cui erano state dipinte, i colori a tempera, che sono estremamente delicati per quanto riguarda la conservazione. E non dovrebbero essere nemmeno esposti alla luce perché in qualche misura, un po' come gli incosti tipografici, la luce diretta può alterare la chiarezza della stampa. Ma lui li mise sotto vetro, li protesse con adeguato rispetto e fece in modo di conservarli perché avrebbe dovuto buttarli, li riteneva molto belli e preziosi. Poi arrivò il momento in cui, dovendo realizzare della moneta, si rivolse alla redazione di Mondadori sperando che riacquistassero questo materiale. Il redattore del momento, che sapeva che ero interessato a vedere degli originali, no? Mi telefonò, mi diede l'indirizzo di questa persona e fatto sta che non si dica, io mi buttai come un assatanato su questi bellissimi soggetti e me ne appropriai e finalmente seppi in che misura erano stati realizzati, con quale tecnica, ma erano pochi e mi spezzava il cuore avere la dimostrazione che era vero che fossero stati distrutti, perché questo non più giovane signore era testimone diretto di quello che era accaduto, per cui coincidendo quel momento col fatto che il computer cominciava a prendere piede e un illustratore della vecchia guardia aveva meno richieste di collaborazione, mi dissi, ma se io da ragazzino, copiavo le copertine che non potevo restituire perché i fascicoli appartenevano a qualcuno. Io non sono mai stato un ladro dei libri, no? Ho sempre chiesto di impossessarvene quando ritenevo che non ci fosse altro mezzo per avere qualcosa. Poi il libro sì, è interessante, ma per me le copertine sono l'elemento determinante. Per cui copiavo in malo modo, perché erano le prime armi, e finalmente smisi quando scoprì che nella cittadina dove vivevo, Domodossola, c'era qualcuno che vendeva anche le copie di Uranium, come tante altre pubblicazioni, di seconda mano. Quindi basta questa operazione di continuo copiare, che tutto sommato era impegnativo, anche se io ero alle prime armi, no? Però, senza saperlo ancora, e mi fecero scuola. Io utilizzai Cesare come insegnante e acquisì il suo gusto, anche se essendo autodidatta non era l'unica tecnica che mi affascinasse in qualche maniera, ma certamente fu la prima, quella che mi colpì profondamente, sia per come venivano eseguite nel dettaglio, sia come soggetto. L'argomento già prima della uscita di Urania mi aveva colpito come ragazzino che vedeva i primi fumetti di fantascienza o cose di questo genere. Mio padre poi contribuì senza saperlo a formare il mio gusto, perché negli lontani anni 50 mi portò con sé a vedere Ultimatum alla Terra, un bellissimo bianco e nero che mi diede colpo di grazia. Di conseguenza eccomi qua. Eccomi qua a dire, adesso, perché vi chiederò delle cose, non voglio parlare solo io, a dirvi che in quel periodo, cioè subito con la crisi dovuta all'introduzione del computer nell'interesse dei redattori di fantascienza e non delle case editrici specializzate, avendo meno lavoro, meno richieste e tutto il seguito, dissi: ma io riempio il mio tempo rifacendo le copertine che non ci sono più. È un piacere mio, impiegherò il tempo che impiego, non sono mica da dietro, non ho tempi di consegna, avevo le misure esatte, avevo 5 elementi che mi permettevano di capire come fossero state realizzate e mi misi all'opera. Questo appena alla fine degli anni 90, quindi direi dal 98 in avanti, io ho continuato pian pianino a ricostruire 174 copertine. Direi che dovrebbe essere interessante il fatto che credo nessun illustratore abbia fatto una cosa del genere verso un altro illustratore che non c'è più. No, non è che voglio andare nel Guinness dei primati e queste cose che sto dicendo. A me basta sapere che in qualche maniera ho recuperato delle cose belle per quelli che credono a questo tipo di immagine, per quelli che hanno magari dei bei ricordi, che l'hanno scoperte, e voglio farne un libro, perché non ho solo realizzato queste copertine, ma ho anche preparato dei testi per ciascuna copertina, scoprendo come questo esempio sia stato ripetuto più volte, oltre al fatto che Cesare seguiva in una certa misura, in maniera regolare, i consigli di Giorgio Monicelli, il creatore di Urania. Giorgio Monicelli lo aiutava con dei consigli, così come Lutero Lucentini facevano con Caretore, ma per giunta mandava la copertina del libro americano, mentre i traduttori, magari lui stesso, traducevano il libro. Cesare a Roma preparava, seguendo qualche volta sì e qualche volta no, questi suggerimenti grafici, attingendo da quello che la copertina originale americana o francese ispirava e prendendo elementi dal proprio archivio personale. Nel corso del tempo, io tra l'altro, sfogliando, curiosando, facendo il mio archivio, ho scoperto tanti elementi che si potevano collegare alle copertine di Urania e le ho raccolte tutte. Quindi questo testo accompagnerà tutta questa serie di immagini che in qualche misura completeranno il lavoro generale dell'opera cesariana, documentazione, racconto, aneddoti e quant'altro. E sono praticamente all'ultimo passo di questo che è per me un progetto più importante, che ha impiegato il tempo che ha impiegato e tutto quanto, ma che ritengo sia una cosa che possa interessare molti appassionati e che in qualche modo restituiscono quello che altrimenti non si vedrebbe più. Certo, uno dice: ma non è roba di Cesare, è roba che hai fatto tu. Ma io ci ho messo l'anima e sono quasi indistinguibili da quelle che potevano essere, quelle autentiche, perché ci ho messo tutto l'amore possibile di uno che si è formato su quel tipo di immagine. Ecco, questo è quello che vi posso dire al momento. Quello che aggiungo, per concludere, poi passo a voi la parola con le domande, e alzate una mano se siete interessati a possedere un libro di questo genere. Così faccio un primo piccolo test per capire l'interesse o meno. Questo mi conforta parecchio. Vi ringrazio molto. Adesso sparate, dite voi quello che possono essere i vostri dubbi, le vostre curiosità e quant'altro.
te la chiedo io.
Bene.
Tu hai fatto tutte le copertine fantascientifiche di Cesare.
Non tutte.
Non tutte.
Perché ci sono anche quelle che lui ha fatto al di fuori di Urania. Alcune altre. Continua, scusa l'interruzione.
No, perché lui ha fatto copertine di fantascienza per altre
certo. riviste. Vuoi chiedermi per caso un appendice di questo libro?
Lo sto pensando, quello.
Cioè, hai fatto 30, fai 31, no?
Beh, io ora come ora posso, se diciamo le energie reggono, posso anche affrontare questo compito, quello di rifare anche le altre. Potrebbe essere però un appendice questo primo volume. Certamente sarà molto più sottile come formato, però sono in grado di rifare anche quelle, Oltre il cielo, Cronache del futuro e altre piccole cosette viste
quante
qua.
Quante sono? Le altre?
Sì.
Quante sono le
non
altre?
Non ho fatto il conto, però io direi che una ventina ci saranno. E ci sarebbe comunque da dire parecchio anche sulle altre.
Forse anche di più, sì.
Sì. Anche perché Cesare ha realizzato per esempio delle immagini ispirandosi alle storie che correvano in quel periodo sui dischi volanti. Aveva fatto qualcosa per il Corriere, no, un momento, per Intrepido.
Sì.
Per Intrepido. Era un bicolore. Poi ha fatto parecchio che comunque illustrazione come fumetto sul Vittorioso. C'è un fumetto che è tutto dipinto come se fosse stato realizzato molto più attualmente da Corben, cioè ogni vignetta dipinta a mano piuttosto che non disegnata e poi colorata. Potrebbe far parte di una appendice all'appendice.
No, non è mai
ma io lì, ma però quello c'è e molto probabilmente di quello si possono trovare anche ancora gli originali, perché il materiale che lui produsse per il Vittorioso e bene o male lo si trova facilmente in commercio. C'è qualcuno che è riuscito a salvarlo molto prima che cessasse la pubblicazione. Un'altra cosa che approfitto per aggiungere è che io ho in mente anche di fare un lavoro un po' balordo, diciamo così. Alcune copertine di Cesare sono talmente interessanti che vorrei ampliarle. Immaginiamo che c'è una bella copertina e uno dice, ma se fosse totale e girasse dall'ultima di copertina, come potrebbe essere? Una di queste potrebbe essere Cittadino dello spazio piuttosto che altro titolo. Ecco. E poi per chi prenotasse, e qui sono attrezzato per farlo, in anticipo, in maniera concreta, prenotasse una copia o due o quello che vuole, io posso anche proporre un'aggiunta per dimostrare il mio riconoscimento di una tavola stampata in formato originale della copertina che preferisce, magari anche di un qualcosa che realizzo io che non ha niente a che fare con la fantascienza. Ecco. Anche perché questo volume, scusate, avrà un formato di A4, non può avere meno di 350 pagine, verrà stampato tutto a colori e quindi ci sarà la tavola senza i famosi tasselli col prezzo e le date di pubblicazione e tutte le cose che potevano dare fastidio quando la redazione pubblicizzava un numero speciale. E quindi niente, c'è questo lavoro che dico.
Allora, per capire il volume, quindi ha detto che su 300 pagine, praticamente 274, quindi il doppio, quindi da una parte metti l'illustrazione,
sì.
Dall'altra parte metti il tuo commento e metti anche la copertina originale di Urania.
La copertina originale di Urania sarà piccola, con il tassellino, per cui c'è subito la possibilità di fare un piccolo racconto. Però in questo caso io farò notare alcune particolarità. Per esempio, sono rari i casi, La redazione, per una questione di firma che appariva nel posto sbagliato, spostava il tassello nell'altro lato in basso dell'illustrazione. E io questo lo faccio notare, per esempio ce n'è una, Tele Homo Sapiens, dove c'è il viso di quest'uomo che urla tagliato alla base, no? Lì avrebbe dovuto cascare il tassello. Invece il tipografo l'ha spostato da un'altra parte e gli ha sollevato la firma. Questo graficamente anche in quel periodo si poteva fare. Magari chi osserva la copertina stessa non lo noterà, però io farò in modo che queste cose non mi sfuggano, no? E non sfuggano a chi osserva. Perché è una maniera per rivelare anche la psicologia magari di quelli che collaboravano alla realizzazione delle copertine. E poi ci sono anche tanti piccoli segreti, come per esempio, che fine hanno fatto le copertine per L'era di Satana annunciata e Anime cieche di Bester annunciata anche quelle? Perché se Monicelli aveva bisogno di questi lavori con grande anticipo, vista la distanza tra Milano e Roma, e doveva chiederglielo prima, anche perché in quel periodo i treni non c'erano, i Corrieri Espressi 24 ore a tutto andare, no? Ci voleva il tempo che ci voleva. Quello che è certo è che se Monicelli aveva messo nell'elenco dei titoli in pubblicazione, quantomeno la richiesta a Cesare doveva averla fatta, altrimenti come faceva Cesare a farlo per tempo? Quindi questi due titoli, secondo me, hanno avuto la loro bella tavola che poi è andata a finire in mezzo alle altre e è stata distrutta insieme. Come saranno queste copertine? Io ho trovato degli elementi cesariani per poterli ricostruire. Non saranno certamente quelle che erano, però insomma è una scusa per ricostruire questo percorso extra.
Una domanda da profano, da ignorante.
Evviva i profani!
Ma questo illustratore non ha eredi, non aveva eredi.
Allora, io ho conosciuto il secondo figlio, il primo figlio è deceduto, vivono tutti a Roma. E questo secondo figlio l'ho conosciuto a Bracciano e aveva due o tre cosette con sé che non facevano parte di Urania. Poi se n'è andato in Spagna a seguire i suoi interessi musicali e quant'altro. Adesso c'è una nipote, ma i diritti per realizzare queste cose sono inesistenti, perché non fanno parte degli accordi originali, non venivano restituiti nemmeno gli originali stessi a chi li aveva realizzati, perché sono tutte cose che sono state fatte, diciamo, in anni più avanzati. Persino Caretulli, quando ha cominciato a collaborare con Urania, si è visto sottrarre un sacco di originali, e molti di questi, secondo me, hanno fatto la stessa fine. Perché in quel periodo, via, 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 che ce ne facciamo? Carte inutili. Sì,
Domenico. Una domanda, Giuseppe. Mi interessa la figura di Cesare, mi è sempre interessata moltissimo. Che tu sappia, c'è una sua biografia, autobiografia, e che lui negli anni del fascismo, nel dopoguerra, ha avuto una vita pazzesca.
Lo so. Pazzesca. Io ho conosciuto qualcuno di quelli che lo ha conosciuto, che è stato partigiano, aiutato da lui come tedesco che però parteggiava per gli italiani.
Sì, perché lui
ha salvato la vita a tanti.
Sì, perché lui, che era nato in Germania, appunto, come abbiamo visto adesso, Alsazia Lorena,
sì,
era Francia, però
sì,
era,
sì. Lui adesso è diventato, adesso da un bel po' è diventato.
Era Germania, uh-huh. Perché, e che lui poi appunto fa Romano Legionario,
sì.
Questa storia, io l'ho scoperto lì, questa storia del miliziano italiano che combatte con la falange,
sì.
E quindi rimane marchiato di essere stato marchiato. Però poi è un partigiano combattente,
certo.
In Veneto, e addirittura quando subisce nel dopoguerra subisce a volte delle problematiche al lavoro è il Partito Comunista Veneto, che lo aiuta all'inizio a vedere una vita molto interessante. Volevo sapere se c'era qualcosa
ci sono da tante, leggere più. Ci sono tante cose che a me sfuggono ancora adesso, perché ricostruire la vita di una persona che ha avuto tante vicissitudini è un po' difficile, bisogna indagare negli archivi di Stato,
cose mediche.
E cioè, sono notizie sparse qua e là, per esempio tu hai nominato il Veneto, non ne sapevo niente. Io sono a corrente del fatto che lui ha avuto a che fare anche con i partigiani del Verbano, Ossola, no? Perché la zona del Varesino, dove lui era vissuto e aveva conosciuto, ha fatto tante amicizie prima che arrivassero i tedeschi e lo facessero diventare tenente, mandandolo con Rommel da fargli da
interprete.
Ne approfittò per fare un altro bel libro sull'Africa Corps. Oltre a questo non sapevo che a Venegono Superiore, dove era stato qualche anno, aveva lavorato per le aziende che producevano elicotteri e cose di aviazione, perché lui era appassionato anche di questa tecnologia.
Comunque il romano regionale secondo me è un bel fumetto.
È un bellissimo fumetto, bisogna leggerlo nel chiaro, perché poi lui molto probabilmente, realizzando un fumetto di quel genere, doveva avere una certa misura di ambiguità, perché quello potevano leggere anche i tedeschi stessi, che in quel periodo erano, se avessero detto ma quest'uomo qui da che parte sta, no? Per cui lui ha esaltato la figura dell'eroe, no? Come si faceva in quel periodo, pur rimanendo un attimo defilato, per non rivelare le proprie simpatie.
Esatto.
Ecco, io la intendo in questo modo.
La intendo
in questo modo, sì. Quello che è certo è che sicuramente si è dedicato molto a coltivare le amicizie con gli italiani, perché gli italiani in quel periodo lo hanno accolto a braccia aperte, o perché era una figura simpatica, oppure perché si è comportato molto bene con i concittadini, o perché apprezzavano il suo modo di lavorare, un artista, no? Fate la pesca, forse la combinazione di tutti questi elementi. Quello che è sicuro è che lui non ha mai fatto il doppio gioco, doveva farlo con i suoi connazionali, per il semplice fatto che gli davano gli ordini precisi che dovevano essere, come si dice, in allineamento col regime di allora.
Lui è interessante perché l'ho scoperto per caso, negli elenchi sei partigiani tedeschi combattenti in Italia, su cui adesso si sono fatti degli studi, e lo hanno ritirato fuori.
Certo, fa parte dei nomi importanti.
Perché fu uno di quei partigiani tedeschi che non dovete rientrare in Germania, ma scusa, perché lui era molto italiano, non dovete subire come 5.000 partigiani tedeschi,
certo,
e austriaci,
certo.
E quando tornarono a casa, nonostante tutto, non vennero trattati benissimo.
Sì.
E lui poi, lui è riconosciuto, è censito come partigiano combattente.
Sì, del resto ha rischiato la propria vita e quella della famiglia. A quel periodo aveva la moglie e almeno un figlio, a Venegono, no? Per cui se aveva notizia di quelle che sarebbero state le mosse del comando a Verona tedesco, no? Lui riportando i movimenti che avrebbero fatto, le incursioni che avrebbero fatto i militari tedeschi per scovare i partigiani stessi, lui praticamente metteva in guardia e diceva ha nascosto dei partigiani in casa propria, li ha tenuti persino più giorni, perché i tedeschi hanno detto ma visto che abbiamo un amico stiamo lì un paio di giorni, mangiamo, beviamo, la signora provvedeva la cucina e, insomma, certo, è una storia che è piena zeppa di risvolti che non si sa ancora.
Lui non ha mai disegnato qualcosa su questa sua esperienza, che lo sa?
Non credo, nel periodo in cui stava Venegono ha lavorato a una serie, probabilmente erano due o tre francobolli dedicati alla questione militare, ha fatto, ma si sono viste anche sulle copertine di Vittorioso, ai mezzi anfibi che venivano utilizzati durante la guerra, i MAS per esempio, e tante cose che quando c'era tecnologia da fare, lui ci si buttava a pesce.
Infatti poi le rivediamo in Urania.
Esatto, le copertine di Urania sono la dimostrazione di quanto lui tenesse al dettaglio, e il dettaglio lo ricostruisce solo se è la passione, altrimenti
se
butti giù.
Grazie.
Ci mancherebbe. Prego, continuiamo. Quanto tempo mi manca? Nessuna bandierina che si alza? 10 minuti, possiamo raccontare tutto da capo. Fatemi vedere una bella idea, se no vi ne racconto io un'altra. Allora, questo libro, se troverò la persona giusta, avevo pensato a... ma non c'è più purtroppo, all'assessore alla cultura di Milano, ma è scomparso, per fare una prefazione. Ora sono orientato verso un giornalista che si occupa di scienza, tipo Fabio Pagan, per esempio, che essendo appassionato di fantascienza e conoscendo il mio progetto, già ne avevo parlato alcuni anni fa, potrebbe essere invogliato a scrivere. Oppure è una figlia di Sgarbi, che si occupa di Linus. Sgarbi non oso avvicinarlo, anche perché comincerebbe a insultarmi sicuramente. Lui è fatto così, no? Ha messo bene anche da parte di un intellettuale di quella levatura, visto che si occupa di arte, però quanto di illustrazione, bisognerebbe fare esperimento. Insomma, voglio dire, poi ci sarà una chiacchierata mia dove racconto gli antefatti, grosso modo quelli che adesso vi ho rivelato, e niente, ecco, pensate che sia il fatto che abbiate alzato quasi tutte le, anzi credo tutte le mani, vuol dire che posso ritenermi confortato in questo progetto. Sì.
Nella pratica, quindi, dal punto di vista del sostegno a questo progetto, diceva che c'è da prenotare.
Sì, al mio piccolo desco, no? Mio figlio provvede a ricevere un anticipo, una specie di crowdfunding subito per la prenotazione del volume. Ovviamente ci sarà la ricevuta, perché bisogna fare le cose come si deve. E questo mi aiuterebbe a, se non trovo un appassionato tipografo interessato alla fantascienza che mi dice ci penso io a stampartelo, a dare un bello anticipo a chi mi... perché essendo tutto a colori e così bello spesso, la spesa certamente non è da 4 soldi. Poi se tra tutti gli appassionati ci fosse anche un tipografo che dice io ti faccio uno sconto, tu metti insieme tutto il resto e produciamo il libro. Poi dopo si trovano i sistemi per un po' quello che dicevo prima, la tavola in omaggio o una cosa personalizzata ulteriormente. Insomma, la soluzione si può sempre trovare. L'importante è che siate convinti che questa cosa vale la pena di essere portata a termine, anche perché avrò tempo di fare l'appendice al volume con le illustrazioni e quindi viva se riusciamo a combinare prima. Prego.
Che tecnica state usando in questi tavoli? Quanto sono grossi, eccetera?
Sì, allora, le copertine di Cesare, come dicevo prima, sono state realizzate con la tempera e quindi hanno subito le ingiurie della pioggia. Queste io non le esplorerò nessuna goccia che sia una goccia sola, ma sono comunque realizzate in acrilico, che mi hanno permesso di realizzare gli stessi colori, anzi forse ci hanno guadagnato, perché io ho dovuto copiare dalle copertine degli Urania, che fatalmente sono invecchiate un po' nel tempo, quindi un minimo di polvere hanno spinto i colori, però avranno la vividezza che dovevano avere le appena strappate, quindi è critico, che si scioglie nell'acqua, ma una volta asciutto è come se fosse una superficie impermeabile. Il fuoco è un pericolo. Cinque minuti? Quattro? Tre? Cinque?
Quanto tempo?
Beh, dato che ho cominciato allo scadere del 1990, fate un po' i conti. Naturalmente non in maniera continua, in certi momenti qualche lavoro autentico mi veniva richiesto e quindi sospendevo, eseguivo, e poi piuttosto che stare lì inerte. Ecco, una delle cose che ho fatto io per ottimizzare il tempo disponibile è stato quello non di soffermarmi su una copertina alla volta, perché quando si lavora senza dover soprattutto avere tempi di consegna, comincia a dipingere nell'angolino, nella parte della cosa che ti ispira di più. Poi dopo, io perlomeno, passo un altro angolo, magari all'angolo inferiore, o magari perché ho il nero in mano e lì c'è un'altra zona di nero, no? E allora uso. Altrimenti si dovrebbe cominciare a un certo punto e poi andare avanti man mano, diventa una noia mostruosa anche nella bellezza dell'esecuzione di quella tavola specifica. Insomma, è una maniera per recuperare il tempo che uno dovrebbe attendere in attesa che gli torni il ghirivizzo di affrontarne un'altra. Io sono ho segnato anche in alcune le date di inizio lavoro, il mese in cui ho portato avanti, quindi questa successione di numeri dà un'idea dei mesi da cui sono partito a quello in cui sono arrivato. È noto che c'è proprio regolarità massima, ma questo lo sapevo già perché mi conosco e non avevo bisogno di fare il controllo, però qualunque persona mi possa chiedere. Ecco, quello che io apprezzo è che non mi si chieda mai quanto tempo ci è voluto. Cosa posso dire? Mica mi metto un po' per la nota.
La domanda è sempre profana, non c'era il diritto d'autore?
No. I diritti d'autore ci sono quando c'è. I diritti d'autore ci sono entro un certo periodo di tempo, poi in questo caso io l'autore non ha fissato nessun contratto di questo genere, perché in quel periodo non esisteva, cioè c'era ma nessuno ci badava, diciamolo così. Erano talmente remoti questi procedimenti burocratici che, diciamo che se ci fossero stati dei diritti d'autore non si sarebbero sognati di mandarli al macchio. Guarda, se e non posso dire è una fortuna, no, non è una fortuna.
È una circostanza.
Se ci fossero stati tutti gli originali come normalmente dovrebbe essere, io avrei dovuto impiegare un altro tipo di impegno, magari inventandomi delle copertine d'Urania che non sono mai esistite. Un po' come ho fatto, ma non in misura che rispecchia questo concetto, quelle due che rifaccio non ci sono state perché non sono state pubblicate, ma nello stesso tempo ci sono state, ma erano diverse, per forza.
Esistono potenzialmente.
come per esempio i dettagli dei riquadri alla base della copertina, a volte nascondono un pezzo di cielo buio, a volte un dettaglio trascurabile, ma a volte ci sono degli elementi che se non li ricostruisci con un certo criterio logico, sicuramente fai una cosa che non può corrispondere a quello che era davvero. Me la sono studiata tutta sta faccenda.
Una domanda, ma quelle 5 che tu sei riuscita a recuperare,
sì.
Quindi hai acquistato
sì.
Allora, volevo sapere proprio quanto le hai pagate e che anno erano?
Allora, le ho acquistate a metà degli anni 90. Quindi già erano vecchie perché sono state realizzate nel 50, sono passati gli anni che sono passati ancora. E in quel periodo lì io non avevo i quattrini per pagarmi il milione che mi chiedeva, il milione di lire che mi chiedeva la Firenze. No. Però mi sono fatto aiutare, come racconto nel libro dove parlo di questa esperienza, da un amico d'infanzia che aveva avuto successo da un punto di vista economico e grazie a lui, poi naturalmente l'ho risarcito a rate, come si dice, e ho potuto, perché il terrore era quello che questo le vendesse un po' uno, un po' l'altro, e io che facevo? Mettevo a correre dietro tutto quanto, era molto scomodo. Poi ho saputo che altre due potrebbero essere state salvate, di una sono sicuro, ed era il mondo senza sonno, però io intanto l'avevo rifatta. Ed è una di quelle dove la firma è stata spostata per questioni di grafica. E poi un'altra potrebbe essere Cittadino dello Spazio, proprio quello. Dovrebbe essere sopravvissuta perché è stata rubata prima ancora che venisse mandata al macero insieme alle altre da qualcuno che evidentemente frequentatore della redazione si era accorto che ormai non serviva più, ero lì, ho guardato intorno.
Chissà che dopo il libro il mondo del collezionismo lo scopre.
Era meglio che
perché sa quanta gente ce l'aveva qualcuna, dice, oh,
io in un certo senso lo spero. In un certo senso lo spero.
Meglio così.
Ma guarda, io perché lo sfascerò.
Mi ha fatto male al cuore sapere quella cosa, perché se ne parlava negli anni 70, 80. Qualcuno diceva ma devono essere state bruciate, qualcuno diceva le hanno perse, qualcuno diceva le hanno rubate, nessuno ha mai detto le hanno restituite all'autore. No. Quindi era possibile che fosse più vero quella che erano andate distrutte in un modo o nell'altro, piuttosto che fossero state veramente sottratto.
Ma il Falcattivi Mondadori?
Sì. Beh, so che per esempio la Domenica del Corriere un sacco di tavole di Vetrano e Walter Molino e tanti di quei collaboratori le hanno fatte letteralmente sparire. No? Lì c'erano montagne di quelle tavole e non erano esattamente cose che si potessero mettere in tasca. Dovevano esserci dei complici. Bene. A questo punto, mezzo secondo, io mi approfitto di ringraziarvi tutti. Ho già detto tutto per quello che riguarda un sostegno concreto e vi ringrazio di questo.
Siamo qui oggi a Strani Mondi 2024 con Giuseppe Festino che ci concede un'intervista per Fantascientificast, quindi cominciamo subito con le domande. Allora, Strani Mondi, quindi cosa può essere considerato strano adesso al giorno d'oggi?
Oggi come oggi la stranezza, anche se non la notiamo più, direi che impera.
Ok.
Il fatto è che in questo caso specifico parliamo di mondi alternativi, della possibilità che appunto rispetto a quello che noi conosciamo siano estremamente diversi, tant'è vero che gli scienziati cominciano a prendere in considerazione che esista non l'universo ma il multiverso, di conseguenza la stranezza va avanti all'infinito, come se non bastasse la dimensione di quello in cui viviamo.
Perfetto, e la seconda domanda invece è, allora, la fantasy sta diventando un genere con trilogie, pentalogie, eptalogie, dodecalogie, miliardi di parole, mentre l'horror, la fantascienza sono dei generi che comunque sono rimasti più legati al libro singolo, al massimo un unico universo in cui poi tutte le storie vengono ambientate. Quindi la vera domanda è, nell'opinione di Festino, la fantascienza e l'horror seguiranno questo filone del fantasy oppure resteranno più legate a...
Io credo e mi auguro che rimangano nel loro alveo, nel senso che il fantasy come definizione comprende tutte le balordate possibili e immaginabili, perché basta avere qualunque idea che abbia a che fare con i cavalieri di una volta, con gli eroi più o meno attuali, e tutto condito da idee che non hanno nessuna attinenza con la scienza, con la fisica, si viola qualunque principio fisico, una trilogia di... non una trilogia, quelle tre leggi di Asimov verrebbero ritenute inutili in un contesto, anche se poi non c'è, come si dice, non c'è divieto di contaminazione tra fantasy e fantascienza, la praticano moltissimi scrittori. Io la ritengo una contaminazione sbagliata, perché la scienza, nelle sue migliori intenzioni, è quella di rimanere abbastanza credibile a quello che si cerca nella realtà, mentre il fantasy è completamente slegato, si va nel passato, nel futuro, per via di una bacchetta magica, una formula qualunque, oppure una scritta che contiene proprietà inimmaginabili. Vabbè, basta essere degli ottimi scrittori, avere voglia di non impegnarsi in una cosa logica, e la fantasy la si scrive.
Ok, questa cosa ci procurerà qualche nemico.
Ma io stesso, pur avendo illustrato diverse cose fantasy, non tante, non me ne sono capitate tante, non mi sottrarrei, perché per me è un lavoro.
Chiaro.
Quindi immagine, può essere vera, può essere meno vera, può essere appunto estremamente fantasy, però io preferisco la coerenza della scienza. Tant'è vero, quando cominciai a leggere fantascienza, mi accorsi che la leggevo volentieri, ma mi spingeva in maniera forte a leggere scienza.
Sì.
Quello che le persone che studiano cercano di approfondire, quindi lavorando su del materiale che bene o male è malleabile e raggiungibile. Io sono convinto di una cosa, che l'autore di fantascienza prima di tutto è un uomo che si occupa di scienza, uno qualunque, che sia biologia, che sia zoologia,
chimica,
e nel momento in cui fantastica sulle possibilità della scienza, sta facendo fantascienza, perché sta usando semplicemente la sua fantasia, le sue idee, applicandole a una materia che gli interessa e che può avere dei buoni risultati se vengono usati in maniera positiva.
Nella diciamo, sia nella narrativa che nell'illustrazione ci sono i trend, per cui il periodo Karel Toll in cui tutti lavoravano come Karel Toll, eccetera. Quindi la domanda è: che trend, in che direzione sta andando l'illustrazione di fantascienza in questo momento?
Io temo che stia cedendo il posto al fantasy, purtroppo. Però voglio dire, tutti nella democrazia, tutti hanno il diritto di esprimersi, così come quando ci fu l'avvento dell'arte digitale, no? Aveva diritto di funzionare, a prescindere dal fatto che avrebbe comunque procurato un danno agli illustratori tradizionali. Ma questo è nell'ordine naturale delle cose. Chi arriva dopo in qualche misura può scalzare chi l'ha preceduto oppure accostarsi in maniera... Ma questo dipende da chi ha intenzione di usare il mezzo, perché un redattore oculato non... Un redattore oculato non dovrebbe privilegiare il nuovo strumento che è apparso sul mercato sostituendolo agli altri modi di esprimersi. Negli Stati Uniti, anche oggi come oggi, pur essendo la patria dell'informatica, molti illustratori, quasi tutti, sono liberi completamente di esprimersi con la tecnica che ritengono, se la sentono di più, e chi è, appunto, ha di ampie vedute tra i committenti capisce che se lascia libertà a un illustratore di fare del suo meglio come se la sente, otterrà un ottimo prodotto. Non gli deve imporre come realizzare quell'immagine piuttosto che quell'altra. E ci sono dei libri che testimoniano questa realtà. Purtroppo da noi non è così. Tutti vanno per categoria. Ah, l'arte digitale è il meglio del meglio per esprimere quello che è il futuro, le cose dell'avvenire. Ma non è affatto vero. Perché poi diventano stucchevoli e ripetitive.
Sì, perché poi appunto si tende ad omologarsi anche a un determinato...
E questo è il grande pericolo, l'omologazione.
E l'ultima domanda è uno stereotipo che, anche se ti vergogni, però ti piace nella narrativa di genere o anche nell'illustrazione?
Stereotipo...
Anche il disco volante rotondo, c'è un qualcosa che uno dice, un po' mi vergogno a disegnarlo, però alla fine piace.
No, non mi vergogno, perché il disegno che rappresenta il disco volante necessariamente, a meno che non lo si veda perfettamente da sotto o da sopra, è circolare, no? Se però lo si vede di sbiego, è un'ellisse, è bellissima l'ellisse. Anche perché a vari gradi di... quindi c'è la possibilità comunque di rappresentarlo in maniera interessante. Se poi si aggiungono certi effetti, se si trova un modo nuovo di rappresentarlo con luci piuttosto che senza, con scie che vengono rilasciate durante i voli, oppure perché... non so, è un raggio che lo sostiene, oppure perché sta magnetizzando un corpo per essere catturato, è sempre bello. Secondo me anche quelli che sono, come si dice, appassionati di cose fuori di testa hanno il diritto di divertirsi a modo loro. Chi di noi...
Mi fate accendere.
Noi non fumiamo e stiamo registrando.
No, niente, vabbè, questa la tagliamo, tu parli molto Omar, diciamo.
E quindi perché no? Perché no? Poi voglio dire, la possibilità di affrontare il viso del vampiro piuttosto che la faccia nascosta del lupo, no? Secondo me dà la possibilità di interpretare in maniera diversa una cosa che è già stata utilizzata e diventata obsoleta. Si tratta di trovare nuovi punti di vista.
giusto? Allora, noi ringraziamo Giuseppe Festino, ringraziamo Strani Mondi 2024 e da Fantascientificast è tutto.
E io ringrazio la mia intervistatrice gentilissima.
Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.